Non sapevo che sono così tante le cose che sento nel cuore di Dio tante volte che è difficile capire qual è prioritaria. E certo, prioritaria l'abbiamo detto che è sempre l'amore, ma tante volte quando parliamo di amore, ancora lì abbiamo bisogno di rinnovare la nostra idea dell'amore. Ci sono mamme che per amore distruggono, opprimono i loro figli e quindi si chiama amore, ma non è amore reale, amore morboso. Ci sono rapporti morbosi che tendiamo spesso a sviluppare tra persone e anche quelli si chiamano amore, ma non sono amore. Allora tante volte dobbiamo veramente arrivare a scoprire cosa c'è dietro delle parole meravigliose che Dio ha il diritto di esprimere perché Lui le è in persona. Per esempio, amore non è Dio. Si sforza di amare, Dio è amore. E questo è qualcosa che abbiamo bisogno di avere rivelato. È quello che Dio ha messo in noi ancora di più, cioè l'immagine di Cristo, ha questa virtù fondamentale che è l'amore. Ma è ovvio che tutto questo poi per diventare qualcosa a fatti e in verità deve passare, come spesso sottolineiamo, attraverso una trasformazione, un rinnovamento della mente e lì tante volte è molto difficile e Dio cerca in tutti i modi possibili e immaginabili di fare sì che il suo amore vero sia sostituito a un amore finto o relativo, soggettivo, creato dalle nostre esperienze, per arrivare, dice la scrittura, a un amore intenso. Amatevi quindi gli uni gli altri. E quindi nel pensare questo, a un certo punto è come se Dio mi avesse detto: ci sono delle cose che impediscono tantissimo questa dimensione, e oggi ne parlerò brevemente di due. Il giudizio e ancora di più il pregiudizio sono due parole che hanno bisogno un attimo di essere comprese nella nostra vita. Perché? Perché hanno il potere di impedirci. Uno mi ci impedisce alcune cose, l'altro ci impedisce altre cose, ma di impedirci di cogliere veramente la ricchezza di quello che Dio ha fatto, ha già fatto, non deve fare, e che va al di là delle nostre immagini più belle, più fantastiche, più distorte, e che è qualcosa che chiaramente ha a che fare con una decisione personale in cui la smettiamo o impariamo a non giudicare da una parte e ancora più grave, impariamo a non vivere nel pregiudizio, cioè in un atteggiamento che già dà per scontato, in un atteggiamento che ci impedisce di vedere il progetto di Dio, la grandezza di Dio, la bellezza di Dio, le situazioni che concorrono al nostro bene. Pregiudizio o giudizio, che tante volte camminano insieme, che hanno impedito al popolo di Israele, per esempio, di cogliere veramente quello che era stato annunciato, scritto, riscritto, profetizzato, espresso profeticamente in tante maniere, modi, salse, ma che poi scontrandosi col pregiudizio umano, con le immagini che ognuno degli israeliti si era fatto di come doveva intervenire questo grande Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, e quindi con un'immagine ancora di un Dio guerriero, di un Dio che doveva distruggere forse tutti, e forse molti avevano ancora questo farisaismo di dire: devi distruggere i cattivi. E magari se Dio gli avesse risposto, gli avrebbe detto: guarda, che il primo saresti tu ad essere consumato dal fuoco. Ecco perché nella mente umana c'è questa atavica tendenza ad autogiustificarsi, ad autosalvarsi. orgoglio, lo chiamiamo forse in una maniera più semplice che non sfugge, e quindi in qualche modo l'idea, l'immagine che il popolo di Israele si era fatta aveva a che fare con un Dio guerriero, con un Dio che avrebbe cavalcato come alcuni gruppi tipo Zeloti e altri già cercavano di fare, mettendo in crisi il sistema romano e cercando di imporre con la forza il sistema giudaico, ma la loro immagine, la loro capacità di giudicare le cose e ancora di più il pregiudizio, così come loro si aspettavano che dovesse essere Gesù, non glielo ha fatto riconoscere. E questo è grave, fratelli, perché non è una cosa che è successa semplicemente al popolo di Israele, che in questo momento ha come gli occhi bendati, anche se sta avvenendo un risveglio grandissimo tra gli giudei, gli ebrei messianici, cioè molti ebrei stanno già, però in piccola percentuale, stanno aprendo gli occhi su questa gloria meravigliosa che è Cristo, e credo che loro, che hanno tutte le promesse del Vecchio Testamento, i patti, eccetera, eccetera, sono persino più avvantaggiati di noi nel momento in cui scoprono Cristo, naturalmente, perché possono capire ancora di più tutte quelle parti che riguardano il patto mosaico, che riguardano la legge, però capire ancora di più la separazione che Gesù fa e capire come Gesù va avanti e capire come di quelle cose di cui si discute come ombra delle cose che dovevano venire, finalmente hanno incontrato la realtà. E tante volte invece noi è come se viviamo nelle ombre e abbiamo bisogno di vivere una realtà forte. Quindi dicevo, il giudizio è qualcosa che ha a che fare sicuramente con la nostra capacità critica, è una qualità del nostro essere, è un discernimento, è un giudicare, è in un aspetto e serve anche a discernere, però il problema è che spesso questo discernimento non si limita a un'osservazione, ma si limita e va oltre e giudica. Ecco, e lì Gesù, per esempio, è stato molto chiaro quando ha detto: io non sono venuto a giudicare questo mondo, ma a salvare. Ecco, questo è una cosa fondamentale. L'esempio di Gesù dovrebbe portarci già ad assumere un atteggiamento diverso. Tante volte quando parliamo dei fallimenti che ci sono intorno a noi, del mondo, delle perversioni, delle cose più assurde, certamente il nostro atteggiamento non deve essere di denuncia solamente, di condanna. Oggi ci sono tanti cristiani che hanno un'azione semplicemente di denuncia. Denunciamo quello, denunciamo quell'altro, denunciamo, non solo denunciamo, dico denunciamo nel senso di mettiamo in evidenza, diciamo che quelle cose sono dal diavolo, sono negative, ma questo è un aspetto non fondamentale, perché il desiderio di Dio è proprio che dove il peccato è abbondato, la grazia possa sovrabbondare. Quindi se i cristiani diventano dei giudici, dei ministri di giustizia e non di grazia, è pericoloso. Perché? Perché tutte queste persone che sono ottenebrate dal male fino al punto, sentiamo stamattina, di confondere, di parlare di genere fluido, in cui non si capisce cosa sei di natura, puoi essere quello che vuoi, e nessuno mi impedisca di essere Napoleone, ragazzi, io da domani sono Napoleone. Fino a che non ci spari e ci vuoi conquistare, ti lasceremo passeare in pace. Ma se io poi comincio a volere condizionarvi e a convincere che sono Napoleone, voglio vedere se non mi fermate. Certo, fino a che lo sono a casa mia, con le mie idee, con i miei, ma quando comincio ad applicarlo e a costringere gli altri a dover obbedirmi con la forza, a impormi, io penso che qualcuno si dovrà ribellare, qualcuno dovrà dire: ok, vuoi fare Napoleone, fatelo a casa tua. Questo dico come una battuta scherzosa su qualcosa che non è scherzoso, ma che sta minando alla base, purtroppo, il senso della stessa vita umana, biologica, lasciamo perdere cristiana, ma biologica. Ma chiudiamo questo capitolo. Vogliamo leggere qualcosa che Gesù disse in riguardo. In Matteo 7, per esempio, lui esprime in una maniera molto forte questo concetto. Non giudicate affinché non siate giudicati. Ma non si ferma qui. Perché con il giudizio con il quale giudicate, sarete giudicati. E con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. E poi c'è quell'espressione famosissima del perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo. E lì già vediamo qualche cosa che ci deve fare riflettere, che il giudizio, come magari approfondiremo più grandemente in un altro momento, però oggi li voglio sorvolare perché mi voglio fermare un po' più sul pregiudizio. Il giudizio naturalmente è qualcosa che non sempre ci dà la realtà delle cose, è basato molto per esempio sull'apparenza. Quante volte ti sei basato per giudicare la affidabilità o meno di una persona, i sentimenti o altre cose, ti sei basato su quello che sembrava e invece dopo alla distanza quello che sembra passa in secondo piano e viene fuori quello che è. E meno male che viene fuori, perché? Perché abbiamo bisogno di accorgerci quello che non va, di quello che non va nella nostra vita, perché Dio è convinto che possiamo cambiare. Quindi io non sono riuscito a fargli cambiare idea a Dio, e forse anche tu stai cercando di dire: ma perché il Signore deve andare a scavare? Dio non ha un piacere di andare nei tuoi pozzi neri e andare a tirare fuori tutto il letame, ma lo fa perché ha un desiderio di farti vivere libero da queste tossine, libero da queste cose che inquinano la tua vita, la mia vita. Ed è incredibile come possiamo preoccuparci. Anch'io sto prendendo un po' di strada in nutrizionismo, non fa male se mangio una caloria in più, una in meno, mi peso tutto, poi smetterò dopo che raggiungo il peso. Ma dico, è assurdo che possiamo spendere un sacco di tempo, intelligenza, tecnica per prendere quell'alimento biologico, dove è importante vedere se è veramente biologico, dove abbiamo la filiera, dove andiamo a trovare tutto, cucinarlo in quella maniera più biologica possibile, magari a vapore, e tante volte utilizzare un sacco di tempo senza renderci conto che sono altre le cose che ci stanno intossicando dentro. E che mentre Dio non è contro il fatto che facciamo una dieta equilibrata, buona, eccetera, eccetera, ma in qualche modo sta cercando di farti vedere, sì, al di là di vedere il conservante, o a vedere quella sostanza, o a vedere che c'è quell'acido particolare, ma lo stai vedendo che acido che c'è internamente? No, 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 perché mi prendo l'omeprazolo, mi prendo l'inibitore di pompa, acido non ce n'ho più. No, lo vuoi vedere l'acido che c'hai dentro, lo vuoi vedere come ti tormenti, sei infelice, sei insoddisfatto, e poi quando siamo insoddisfatti tendiamo ad accusare gli altri, a penalizzare gli altri, mentre quando siamo sereni e in pace è come se cambiasse tutta la prospettiva, persino i nemici diventano nostri benefattori quando siamo in pace. E allora dicevo, è importante capire che quando noi siamo dei giudici, quando noi diciamo qualcosa, c'è una parte, ma non la leggerò, dove in qualche modo la scrittura dice che sei inescusabile. È una parola forte. Inescusabile quando quello che giudichi negli altri lo stai facendo tu stesso. Questa è la cosa peggiore che può avvenire. Io lo tipifico sempre. Devo cambiare esempio perché questo è troppo vecchio. Quando uno dice agli altri: ma lo vuoi capire che io non c'ho rabbia dentro? Io non sono arrabbiato! Io non sono angosciato! Ecco, questo c'è una variante. O gli altri che sono arrabbiati con me, io non sono. Fratelli, tante volte c'è un fenomeno che io chiamo morte spirituale progressiva, che non significa che muore lo spirito, ma quando noi affermiamo con forza, giudichiamo persino gli altri su aspetti in cui i primi a essere, come a dire, penalizzati siamo noi, cioè noi perdiamo piano piano il senso del veleno, cioè magari continuiamo a giudicare gli altri che sono arrabbiati e ci arrabbiamo sempre di più, gli altri sono, e decadiamo spiritualmente. L'esempio massimo è di Anania e Saffira, lo conoscete, dichiararono senza che nessuno li costringesse qualche cosa che potevano anche non dichiarare, potevano dire: ok, siamo a questo livello, non ce la sentiamo di dare tutto. Ma la cosa grave per loro, inescusabile se vogliamo, fu quella di affermare tutto, 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 quando in realtà non era tutto. Questo ci ammazza spiritualmente, questo dovremmo imparare ad essere un po' più misurati, non solo con gli altri, ma soprattutto con Dio, anche quando diciamo: Signore, tutta la mia vita per te, e poi subito dopo in realtà ce ne andiamo per i nostri progetti, per le nostre decisioni. Questo ci fa male e fa dispiacere Dio, ma non perché alla fine Dio non lo sappia che noi tante volte siamo infedeli o facciamo promesse da mercanti o cose del genere. Dio lo sa, però sa che quando noi diciamo una cosa ma poi ne intendiamo un'altra, ne viviamo un'altra nella dimensione familiare vera, nella nostra Gerusalemme, non agli estremi confini della terra dove nessuno ci conosce e possiamo essere i super, 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 super. Quando poi in realtà non lo riusciamo a vivere nel nucleo fondamentale che è il nostro focolaio domestico e la nostra piccola cellula, è ovvio che lì tutte le affermazioni di forza, di potenza, di grazia, di adesione a Dio in realtà finiscono in vapore, finiscono per creare uno sdoppiamento tra quello che siamo realmente e quelli che invece mostriamo. Dicevo, è importante quindi non giudicare, è importante capire che lo stesso giudizio che diamo agli altri è quello con cui siamo giudicati. Se noi diciamo a un altro: ah, tu non sei puntuale mai, e poi invece noi non siamo mai puntuali. Tu non vieni mai, tu diserti gli appuntamenti, e noi invece facciamo la stessa cosa. Dobbiamo veramente misurarci tante volte con l'essere legislatori, ed è facile essere legislatori, con l'essere esecutori, adempitori di quelle cose che sono buone per noi e per gli altri. E lì c'è tutto poi un sistema in cui Dio ci fa capire che i test della vita servono proprio a verificare la nostra vera crescita, la nostra vera adempienza. Ultimamente ho fatto l'esempio del mio rapporto con la bilancia. All'inizio era un rapporto: io odio la bilancia, io odio qualcosa o qualcuno o una situazione che può mettere in evidenza che non sto dimagrendo. Non so chi ha provato una cura dimagrante, all'inizio il rapporto con la bilancia sicuramente, ma la bilancia in realtà è il test, è quella cosa in quel caso in cui volontariamente, ecco perché tu potresti dire: basta, non mi peso più, ok, come va si racconta, ma nel momento in cui tu vuoi veramente raggiungere un risultato fisico, in quel caso spirituale, tu ti confronti con esami. E gli esami, i test, sono proprio quelle cose che non vorresti vedere, li odi, odi che nel momento in cui sei in pace con Dio arrivi a casa e tuo marito o tua moglie proprio ai 5 minuti, odi che il capo ufficio proprio quel giorno in cui tu volevi vivere in comunione con Dio proprio si accanisce contro di te, pare che veramente gli avessi fatto chissà che cosa. Odiamo gli esami. E ancora di più odiamo la correzione. Dovremmo modificare questo atteggiamento piano piano se vogliamo raggiungere una buona performance fisica spirituale. Allora l'esame non è qualcosa da sfuggire, ma anzi l'esame è qualcosa, come diceva Giacomo, di cui rallegrarsi. Rallegratevi delle svariate prove in cui vi venite a trovare, perché la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza che fa? ti fa perdere 16 chili, ti fa veramente imparare ad essere dolce a casa tua, ti fa smettere di illuderti in delle cose che sono semplicemente fuga dal problema reale e mai soluzione. La costanza ci permette di credere che il nostro cammino non è solo di fede in fede, ma io direi di fede in fede per superare la prova, quindi di prova in prova. La fede serve per superare la prova, ma tu vuoi fare solamente di fede in fede senza capire che la fede è qualcosa che Dio ti ha dato per superare l'esame, non per dire oh, io ho fede, il giusto vivrà per fede, di fede in fede. Ma in fede in che cosa? Sì, nell'amore di Dio, ok, questo è meraviglioso, la puoi mantenere sempre, Dio ti amerà sempre. Alleluia, nella salvezza, gloria a Dio, puoi essere certo che niente e nessuno ti separerà dal fatto che Lui ti ami. Però poi c'è un percorso di crescita dove questa fede chiaramente si confronta con dei test che non mettono in discussione se sei salvato o non sei salvato, non mettono in discussione se Dio si è arrabbiato con te o meno perché Lui ti ama sempre, ma mettono in discussione quelle parti di noi stessi che ancora non vogliono cambiare, non vogliono trasformarsi, forse delle situazioni dove il giudizio e il pregiudizio hanno cronicizzato un atteggiamento che Dio non smonterà con la forza. Ti troverà in tante circostanze, ma siamo noi a dovere poter decidere di andare oltre. Gesù dice in un'altra parte della scrittura: io non posso fare nulla da me stesso. Come odo, giudico, e il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Qui c'è un'altra legge spirituale fondamentale. Il nostro giudizio, e ora poi passo sicuramente al pregiudizio perché è qualcosa che Dio vuole smontare nella nostra vita. Il nostro giudizio dipende dalla nostra educazione, dipende dal rapporto che abbiamo avuto con le figure genitoriali, il senso del bene e del male, pur essendoci in maniera ancestrale una parte di noi che ancora potrebbe essere una libertà di coscienza e di discernimento originario, che però poi non ci dà questa capacità, ecco, perché poi la cultura è così forte da cambiare persino le nostre abitudini in popoli antropofagi o cannibali, chiamiamoli così. C'è la cultura loro, è che si mangiano l'uno l'altro, non sentono nessun rimorso. Quindi capite bene che la cultura, l'educazione, le esperienze che tu hai hanno quello che hai ascoltato nel corso della tua vita ha determinato il tuo modo di giudicare le cose. E Dio cosa vuole fare? Vuole sconvolgere non solo il giudizio in se stesso come componente di condanna, ma la vuole lasciare come componente di osservazione. Ecco, quindi noi poi siamo chiamati a giudicare nel senso di discernere, di comprendere, ecco, di capire che se quello che abbiamo trovato a terra è una cosa non commestibile, è meglio che non la mangiamo. Dico, cioè, i bambini di solito mettono in bocca tutto. Ecco, Dio vuole farti capire, e credo che già lo hai capito, che tante cose che metti non in bocca, ma metti nelle tue orecchie, nei tuoi occhi, nei tuoi pensieri, nei tuoi obiettivi, nelle tue aspirazioni, non ti fanno bene spiritualmente. Come odo, giudico. Questo è un principio fondamentale, perché tutto quello che o viene dal tuo passato o ti attira dal futuro, idee di potenza, di onnipotenza, ti portano a un giudizio superficiale, ti portano a non sapere giudicare e quindi a non fare scelte, perché il giudizio normalmente si usa prima di fare una scelta. Non so, c'è qualcuno di voi che lo usa dopo? Ogni tanto, prima facciamo una scelta e poi ci ragioniamo, no? Questo si fa quando si è molto istintuali, o quando, forse tutti siamo molto istintuali, o quando cogliamo al volo l'istinto e non ci riflettiamo. Ma il giudizio, dico, anche se dovessimo non essere istintuali e quindi fare la cavolata più grande e fermarci un momento, poi andare a consultare la tua libreria, la tua biblioteca mentale, i tuoi ricordi, le tue esperienze, prima di emettere o una parola o prima ancora di più di fare una scelta, se la nostra mente non è rinnovata. Ma cosa troviamo nella nostra libreria mentale, nel nostro archivio? Cosa vai a trovare? Trovi dolore, trovi sofferenza, trovi non perdono, trovi amarezza, trovi atti mancati. Quella volta però è quello là, è quel mio padre, è mia madre, è mia sorella, è mio fratello, è mio nonno, è mia nonna, è mia nipote, è mio nipote. Trovi tanti interrogativi dolorosi, trovi tante aree che in qualche modo più o meno consapevolmente influenzano il tuo giudizio. O anche solamente ascoltando semplicemente le notizie brutte, che cosa pensi che verrà nella tua vita? Ascoltando musica satanica, dico, non è il vostro caso, ma ci sono persone che ascoltano sempre cose del genere, si interessano sempre di cose e poi le puoi vedere mai speranzose, sorridenti? No, le vedi disperate. Quello che ascoltiamo ci porta ad una capacità di giudizio e quindi di azione conseguente. Ecco perché Dio è interessato tantissimo a che cosa ascolti. E quando dico che cosa ascolti, parlo non solo dell'organo uditivo, ma che cosa stai guardando, che cos'è che ti sta influenzando, da che cosa ti stai facendo influenzare, perché è ovvio che se tu ascolti sempre mormorii, amarezze, lamentele, criticismi, siamo nel mondo del pensiero critico, figlio dei greci, siamo capaci di dire tutto quello che non va negli altri, questo forse ci fa sentire meno peggiori quando il male è comune, ma se non ascoltiamo il cuore di Dio, Gesù cosa ascoltava? Cosa portava Gesù ad essere giusto nel suo giudizio? Un ascolto continuo del cuore del Padre, un ascolto continuo dell'amore profondo che Dio aveva per lui e aveva per il progetto che lui stava compiendo. Lì non mi vorrei immedesimare in Dio. L'amore perfetto per Cristo e l'amore perfetto perché Cristo volontariamente deponesse la sua vita, Dio stesso decidesse di morire per me. Per noi è incomprensibile, chi è genitore forse in parte lo può capire, un figlio che deve essere immolato per il bene degli altri. Ma quello è mio figlio, ma che se ne frega degli altri? Mio figlio, mio figlio, mio figlio. L'amore del Padre era qualcosa che ascoltava Gesù continuamente, ma il progetto che lo animava era l'amore per l'umanità. Ecco perché a un certo momento lui stesso, da uomo, dice: se è possibile, papà, questo calice non è che sia il miglior champagne di annata, questo calice, se possibile, lo voglio, lo rifiuto, lo poso, ma non la mia. E questo è un concetto importante. Non la mia volontà umana, perché nello spirito Gesù aveva deciso fino in fondo, ma anche lui era uomo, anche lui soffriva, se si tagliava gli usciva pure il sangue. E tante volte lo spiritualizziamo così tanto, lo facciamo tipo un Gesù etereo. No, era un Gesù fisico, era un Gesù toccabile, si faceva male, si stancava, dormiva poco. Non aveva bisogno di prendere ansiolitici perché voleva vivere al 100% la sua missione. Viveva intensamente. Come Odo, lui ascoltava e aveva bisogno di ascoltare il Padre. Soprattutto quando dopo i miracoli, e già sicuramente lo ascoltava. Ricordate quando resuscitò Lazzaro? Per un momento si ritirò e disse: Padre, lo so, fece un piccolo dialogo veloce, però come dire, sembra che Gesù dipendesse totalmente dal Padre, che non avesse una sua personalità, ma questo era proprio il senso della missione che stava compiendo, questo di essere perfettamente espressione della volontà del Padre. Quello che odi determina la tua capacità di giudizio e determina poi le cavolate che fai e determina le decisioni sbagliate. Ecco perché se non ascoltiamo l'amore di Dio, la pace di Dio, se non ascoltiamo una dimensione di pari sentimento, relazionale, positiva, ma se ascoltiamo sempre i ribollimenti delle nostre emozioni negative, le tensioni, le cose, voi che pensate che decisioni faremo? Decisioni di puntini, puntini, che non sono puntini. Decisioni che ci faranno male, questo sarà il dolore più straziante, non solo delle persone che ci stanno accanto, ma sarà il dolore più straziante di un Dio che vorrebbe che noi operassimo le opere che ci ha preparato dinanzi, ma non le vediamo perché vediamo noi stessi, vediamo il nostro bisogno di essere indennizzati, vediamo il nostro desiderio di vendetta, vediamo il nostro desiderio di predominio, vediamo il nostro desiderio di controllo, vediamo il fatto che nel mondo siamo stati veramente delle persone magari senza nessun valore e ora che siamo in Cristo vogliamo dominare, comandare, essere erpiù. Quello che ascoltiamo determina quello che giudichiamo, discerniamo e quello che operiamo. Ma mi fermo all'ultima parte e poi vogliamo pregare insieme. Se capite bene, l'azione di quello che ascoltiamo determina un giudizio. Ma il problema ancora più grande, è quello che proprio Dio mi ha detto fortemente, è che quello che ci frega più di tutti non è neanche il giudizio, perché tante volte diciamo cavolate, diciamo parole fuori sproposito, a sproposito, diciamo emettiamo delle sentenze che non sono costituzionali o civili, emettiamo dei giudizi che veramente non hanno né capo né coda, perché nascono semplicemente dalla insoddisfazione, dal dolore, dalla protesta, dallo sciopero, dalla ribellione, a quel paese tutti, nascono veramente da una rabbia profonda che ha radici di vario genere. Ma la cosa peggiore che blocca la Chiesa è il pre-giudizio, che in qualche modo diventa, voglio leggervi la, se la trovo subito, la definizione, molto breve, opinione preconcetta, capace di fare assumere atteggiamenti ingiusti in ogni ambito, in particolare quello del giudizio e dei rapporti sociali, fraterni, spirituali. Il pregiudizio, l'opinione preconcetta, l'idea che ti sei fatto. È inutile sottolineare quanto l'idea che ti sei fatto di Dio ti impedisce di farti abbracciare dal suo amore. L'idea che ti sei fatto di Dio distorta o ti rende troppo succube o ti rende troppo liberale, sono i due estremi, o ti rende con l'ansia continua, chissà cosa Dio sta pensando mentre sto facendo questo. All'inizio della fede io mi ricordo, e se Dio sta venendo quando io sto facendo un peccato me ne vado all'inferno, e vivevo con questo incubo, aspetta, speriamo che Dio non viene in questo mio momento oscuro. mentre sto guardando la televisione una cosa che non dovrei guardare, speriamo che non Dio mi viene in quel momento, perché l'inferno è per me. Era sempre una specie di gioco d'azzardo, che di se stesso poi è un po' eccitante pure il gioco d'azzardo, non so chi l'ha provato, non so perché, con l'illusione di vincere, poi si perde sempre, ecco. Oppure l'altra immagine, altrettanto sbagliata, come a dire Dio alla fine non gliene frega niente di bene e male, quindi qualunque cosa faccio sarà un successo. Quale successo? Se fai il male ti fa male. Se pecchi, se parli contro tuo marito, contro tua moglie, se gridi e vuoi imporre la tua giustizia con la forza, non fisica, ma la forza verbale, o se vuoi fare tante di altre queste cose ti fanno male, queste cose non significa, siamo nella libertà, ci sottolinea l'Apostolo in varie parti, ma attenzione a non usare la libertà come un manto che copre la malizia, ma neanche la libertà come un'occasione per la carne, ma per servirci l'uno amore, liberi per servirci, non liberi per fare quello che vogliamo. Io credo che spesso nelle chiese si vada da due estremi, dicevo ancora, da costretti, tutti che ti dicono cosa devi fare, guai a te se non ti muovi da qua, guai a te se ti muovi di là, eccetera, eccetera, a un altro estremo che è libero di fare quello che vuoi, ma la libertà è la libertà di essere secondo il cuore di Dio, questa è la vera libertà. Ecco perché qualche volta qualcuno magari poi ti correggerà e ti dirà scusami, ma il fatto che tu ti senta libero sempre di non esserci, di non venire mai in orario, di non dare la decima, ti senti libero di non fare tutte queste cose, ma che libertà stai capendo? Questa è la libertà di essere un assente, libertà di essere uno che non contribuisce, che non ci crede veramente al senso della Chiesa, al senso del corpo. E tante volte, capite, anche queste libertà sono state determinate da traumi, queste libertà sbagliate sono state determinate da pregiudizi, forse perché abbiamo visto qualcosa, si possono fare mille esempi, per esempio di qualcuno che sfruttava, non lo so, tutti i soldi, le offerte per farsi la villa, la piscina o qualunque altra cosa, e purtroppo ci sono dei pastori che hanno fatto in questa maniera, allora altri cosa hanno detto? Nessuno vedrà più il mio portafoglio, neanche Dio, Dio lo vede, non glielo può impedire. Quindi l'ultimo verso, anzi mi fermo qua, già è abbastanza, dicevo ci alziamo in piedi. Il pregiudizio, il preconcetto è qualcosa che Dio vuole distruggere nella mia vita e nella tua vita. Perché? Perché è una distorsione della capacità di discernere quello che Dio è, l'immagine di Dio, quello che è la missione che Dio ti ha dato. Fratelli, sorelle, dobbiamo essere onesti. Nel corso degli anni, casomai non l'avessimo già acquisito da bambini, si sono formati dei preconcetti, dei pregiudizi che ci fanno immaginare le cose come noi pensiamo, che ci impediscono di vedere Cristo. E gloria a Dio, nel corso degli anni tanti di questi pregiudizi sono crollati nella mia vita, nella vostra vita, io spero, io credo, io lo vedo in alcuni casi. Pregiudizi che per esempio ci impedivano di vedere l'opera di Dio nei membri di altre confessioni cristiane, pregiudizi, appena vedevo un cattolico dico questo cattolico ora a colpo di Bibbia lo farò fuori se non si converte, pregiudizi determinati da falsi insegnamenti, da forzature che poi sono dovuti crollare perché? Perché cambiasse l'atteggiamento nei confronti, in questo caso, di riconoscere l'opera di Dio negli altri, di vedere Cristo negli altri. E tante altre cose nella mia vita sono dovute cambiare, tante modalità in cui avevo imparato non solo a giudicare, ma anche a pregiudicare. Giudicavo, pregiudicavo, post giudicavo e alla fine rimanevo sempre nella puntini. Quando ho capito che Dio, che era l'unico che aveva il diritto di avere dei pregiudizi nei miei confronti, Dio che era l'unico che poteva giudicarmi e dire bocciato per l'eternità, mi ha amato fino alla fine e ha detto non condannato, graziato. E questo è stato veramente il primo impatto, ma poi lungo il corso degli anni tutti i pregiudizi, tutte le cose che mi portavano a dire da questa persona non potrà venire niente di buono, e poi Dio poi invece mi dà, da quelle persone invece che sembravano così, boom, ba, pa, boom. Allora ho dovuto cominciare a dire, Signore, è possibile che quello che vado io non sempre è orocolato? E allora ho imparato a mettermi non con il filtro della mia intelligenza, del mio studio della psiche, ma con il filtro di Dio, come a dire, Dio, fai vedere tu, Dio, fammi vedere, non capisco. E se non capisco non posso giudicare, discernere, e se non discerno non posso scegliere, e se non scelgo che fa? Vivo nel fatalismo? No! Stai vicino al mio cuore, stai vicino al suo cuore, perché questo romperà tutti i pregiudizi, tutte quelle cose che ti impediscono di vedere come Dio ti sta circondando in tanto di affetto. E io prego in questo momento che si rompa qualunque pregiudizio, qualunque immagine distorta che ti impedisce di vedere come Dio ti sta amando profondamente. Sei la pupilla dell'occhio suo, sei amato oltre ogni misura, dismisura. Ma vuoi che si rompa anche il pregiudizio nei confronti di tante realtà, a cominciare prima da quelle della tua famiglia spirituale, dove poi ti sei creato delle immagini, hai detto non può venire niente di buono da X, Y, Z, come dal territorio dove è nato Gesù non poteva venire niente di buono. Cioè, Dio avrebbe dovuto scegliere una location molto un po' più altisonante, no? Quella oscura città, sconosciuta persino, quasi. Il pregiudizio nei confronti dei tuoi fratelli e delle tue sorelle ti uccide. Non uccide gli altri, uccide te, uccide te, perché ti impedisce, qualunque cosa possano fare gli altri, di vedere la realtà. Perché? Perché la stai filtrando. Non sto dicendo che devi arrivare a un delirio di persecuzione, ma ci possiamo andare vicino, che ti senti che tutti ce l'hanno con te, appena uno ride sta ridendo di me, appena uno parla, ah, mi sta sparlando davanti all'altro, appena... Il pregiudizio impedisce di cogliere quell'amore meraviglioso che Dio ha messo tra di noi e di viverlo. Dio, gli altri, ma poi dirò anche nel senso più ampio, gli altri, il prossimo, non il prossimo fratello. Forse il prossimo fratello, se tu puoi testimoniare e portarlo a Dio. Ma i giudizi, la discriminazione in genere, non è qualcosa che piace a Dio. Quindi che si possano rompere anche le discriminazioni che abbiamo per certe classi, anche che stanno distruggendosi, stanno peccando, stanno facendo del male a se stessi, ma non hanno bisogno di qualcuno che li giudichi, hanno bisogno di qualcuno che li ami e gli proponga un'alternativa, perché tra molte di quelle persone ci sono delle persone sulla via della salvezza, tra i tossicodipendenti, tra tutte le classi, non sto qui a citarlo, tra i pedofili, tra tutti quelli che hanno scelto il male come propria fonte di soddisfazione, c'è una ricerca profonda di Dio, e se il cristiano li giudica e li manda all'inferno prima di avere dato loro la salvezza, il dono, l'amore incondizionato di Dio, come faranno? Quindi concludiamo rompendo queste tre dimensioni fondamentali, ce ne sono tante altre, ma tre fondamentali: pregiudizio nei confronti delle immagini di Dio si rompa, ora pregheremo. Pregiudizio, ne metto un quarto per forza, ci va. Pregiudizio nei nostri confronti. Tante volte ci sentiamo dei pregiudicati, capite? Nel senso che abbiamo detto: no, non mi potrò mai aspettare da me di poter fare certe cose, no Gloria? Dico, come ce la faccio io? Non ce la posso fare. O altri che si confrontano con le proprie debolezze e poi Dio dice: smettila di giudicarti sempre con il tuo pregiudizio, con la tua immagine distorta di te stessa. Sei una persona meravigliosa, sei una persona gloriosa, sei una persona ripiena di tutta la mia presenza e il mio amore. Quindi rompiamo il pregiudizio su noi stessi e poi subito rompiamo, non manteniamo più di un minuto, come abbiamo sentito oggi stesso esortare qualcuno, non manteniamo più questo atteggiamento di pregiudizio nei confronti di membri della nostra famiglia spirituale, ci uccide, ci fa male. E poi rompiamo i pregiudizi nei confronti del nostro prossimo, delle varie lobby, delle varie situazioni che noi vediamo così in quest'ottica. Dio piange per queste cose, noi le vorremmo sterminare, distruggere, non ha importanza come, l'importanza è che li dobbiamo togliere dal potere che hanno. Dio sta spiangendo per il male che fanno a loro stessi e per il male che fanno agli altri, politica compresa. Preghiamo un momento. Signore, grazie perché tu sei venuto nella nostra vita e non hai avuto nessun pregiudizio. Anzi, il vedere il genere umano odioso, odiante, il vederlo ancora commettere ogni sorta di peccato, adorare la creazione anziché il creatore, vivere la menzogna di un'intelligenza ottenebrata, con la presunzione di essere chissà che, non ti ha frenato nel tuo slancio di amore, non ti ha impedito di concepire questo piano fin dalla Genesi di redenzione. E a un certo punto, rompendo qualunque pregiudizio si poteva formare, qualunque alibi che potevi avere nel distruggere ancora una volta con un diluvio l'intera specie umana, tu sei diventato capro espiatorio, tu sei diventato offerta sacrificale, tu sei diventato sostituto sul banco degli imputati delle galassie. C'eravamo noi con una condanna senza remissione, con una condanna senza appelli, ma tu hai voluto prendere il posto, il nostro posto, il posto della maledizione, il posto della disperazione, il posto dell'abbandono, il posto della solitudine eterna. Lo hai preso tu perché non lo dovessimo prendere noi, Signore. E il tuo amore ha rotto tutte le eventuali scuse che avresti potuto addurre per tirarti indietro. E questo amore, la gioia di vedere noi liberi, ti ha portato sulla croce. E oggi siamo veramente beneficiari di questa grazia immensa, per cui non finiremo mai di ringraziarti, Signore, di lodarti, ora che ci accosteremo anche a prendere il tuo corpo, a prendere il tuo sangue. Grazie, Signore, grazie perché possiamo vivere liberi dal pregiudizio, dal giudizio, ed essere sempre più vicini al tuo cuore, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen.